Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Qualche individualità diversa come gamba, come velocità dalla nostra, però se il ritmo è questo qui diventa difficile poi anche parlare di qualsiasi altra cosa, perché io nella partita precedente avevo detto che probabilmente non li avevo fatti recuperare e non avevo cambiato al punto da portare freschezza dentro la squadra. Stasera questo l'ho fatto e poi nell'intensità della partita è stata la stessa risposta, dove siamo stati sotto livello a quello che è stato l'avversario.
Voltandosi indietro, guardando questa spedizione, è ripartito con un'idea, una difesa a tre che poteva essere una cosa nuova, tanta disponibilità, qualcuno è venuto a mancare, non c'è stato. Ecco, dove nasce questa eliminazione? Dove nasce questo cammino? Perché sai, quando si vince sono padroni tutti e sono papà tutti delle vittorie.
Secondo me è difficile parlare di moduli quando si va sotto livello così, perché tanto poi tu giochi con la difesa a tre, anche se tu hai probabilmente due sulle fasce con più gamba, però poi sei costretto sempre a ricomporla in fase difensiva, perché poi ti devi abbassare ugualmente, abbassandoti a 5 poi allora trovano ancora più spazio dentro il campo di palleggiare e ti mettono ancora di più, ti costringono di più a schiacciarti, ecco. Io dico che poi diciamo questa esperienza, questa diciamo eliminazione che ci è capitata oggi ci dà ugualmente delle indicazioni che ci sono delle cose che dobbiamo assolutamente cambiare, perché ci vuole più gamba, ci vuole più velocità, per al di là di quella che può essere la qualità di gioco ormai, perché fa un po' la differenza poi sulle distanze da coprire.
E come definisci questa avventura? Sbagliata, bella in parte, dolorosa.
Definisco un'esperienza dove si poteva fare anche di più, soprattutto dal punto di vista di quello che abbiamo espresso, di quello che abbiamo espresso oggi, di quello che abbiamo espresso contro la Spagna. Si può fare di più, però quando poi si trova squadre che palleggiano bene, quando si recupera palla bisogna palleggiare altrettanto bene, perché se il pallino del gioco ce l'hanno loro, ormai nel calcio diventa difficile.
Diventa difficile. Un'ultimissima cosa, una domanda secca da studio che la riporto, ditemi.
È il mister Capello.
No. Mister Capello.
Ma perché non riusciamo a giocare al ritmo degli altri e quando abbiamo la palla la perdiamo subito? C'è mancanza di velocità, la palla viaggia sempre piano, o è questione di tecnica? Perché abbiamo perso contro la Svizzera, non abbiamo perso contro il Brasile.
Allora, la mancanza di velocità sono caratteristiche un po' differenti, non abbiamo moltissimi calciatori che hanno questa qualità di corsa dentro, diciamo, dentro la cerchia di quelli che avevamo individuato, e la differenza la fa poi la freschezza quando la riconquisti palla, perché gli altri, se comandano il gioco, poi ormai queste riaggressioni le fanno tutti, questo fatto di risaltarti addosso lo fanno tutti. Se non riesci a pulire la palla dentro i primi due o tre passaggi, poi diventa dura, perché loro ce l'hai tutti lì intorno. Poi io penso che ci sia la possibilità di costruire qualcosa, ma ci vuole un po' più di tempo e bisogna andare a trovare quelle caratteristiche in dei giocatori che abbiamo visto che ci mancano, perché ora sotto l'aspetto delle qualità individuali qualcosa ci è mancato, insomma.
Valletti, le chiedo velocissimamente qual è la sua prima analisi a livello di responsabilità e cosa dirà il presidente Gravina. In buona sostanza, da dove si riparte, da cosa si riparte?
Ma io, a livello di responsabilità, è sempre mia la responsabilità di quello che succede.
La responsabilità era mia, ci voleva Marco Bosco questa sera, purtroppo, però non c'è, anche perché è il suo compleanno, gli facciamo gli auguri, tanti auguri Marco Bosco. Ci voleva che parlasse in toscano e rispondesse per le rime a Spalletti, perché Spalletti, insomma, non si è capito bene cosa ha detto. Questo è Diego Armando, il calcio è una malattia, puntata post eliminazione dai campionati europei, anche se ormai è passato più di qualche giorno, già il flusso velocissimo del tempo che scandisce il calcio sta volando, perché già si parla del calendario della Serie A, gli europei non frega più niente a nessuno. È certo che la figuraccia è stata enorme. Salutiamo Simone, che è l'unico a tenermi compagnia in questa serata di mezza estate.
Ciao a tutti, ciao.
Ma che ha detto Spalletti in poche parole? Tu l'hai capito?
No,
la qualità.
Non ho capito nulla.
La qualità.
Ho sentito solo cliché,
la qualità,
usati tanto in Italia. Ha detto che mancano i giocatori, manca la qualità.
La qualità.
I giocatori convocati non avevano gamba, avevano le seconde palle e non avevano idee nel campo. Allora, mancano giocatori, posso anche essere d'accordo. Manca la gamba, quindi sta dicendo che i giocatori che ha convocato non erano in forma, non erano un granché.
Non correvano.
Li ha convocati lui.
Lasciando fuori Politano e Orsolini, che non saranno.
Poteva convocarne altri. Mancano le idee, si perdono le seconde palle, ma scusate, ma chi è che trasmette le idee? Se non l'allenatore. Lui dall'inizio della competizione che dice, riprende i suoi centrocampisti che non si smarcano, che non vanno sotto, che non si liberano tra le linee, che non aprono il gioco, ma quindi o i giocatori sono delle seghe immense, potrebbe anche essere, o sembra che non abbiano recepito appieno le direttive dell'allenatore. L'Italia in quattro partite ha fatto 5 tiri in porta.
Sì, è vero.
Ha fatto 5 tiri nello specchio della porta. Ha vinto a malapena con l'Albania, le ha prese forte dalla Spagna. Con la Croazia possiamo anche giustificarla, che era una partita da dentro e fuori, gestita un po' così, un po' colà, sotto sopra. La Svizzera ce l'ha suonata esatta ragione, ed è una squadra che fino a 6-7 anni fa, quando la incontravamo, era d'obbligo fargliene 3. Abbiamo fatto 5 tiri in porta in 4 partite. I convocati li ha fatti lui. C'era il blocco Inter, quindi con gente che ha stravinto lo scudetto, che ha fatto una finale di Champions l'anno qualche mese fa. Io credo che grassissime responsabilità ce le abbia avute Spalletti. Tanta presunzione di voler trasmettere la sua idea di gioco, forse ha avuto poco tempo a disposizione, e siamo d'accordo, e la mancanza di umiltà di trovare probabilmente un accorgimenti tattici più semplici, più lineari in un momento di difficoltà. Questa è la colpa che faccio a Spalletti. Tutto il resto è fuffa, insomma, li ha convocati lui i giocatori, poi si lamenta del materiale che ha, per cui Boh.
Beh, diciamo che stavo cercando una cosa molto divertente perché volevo commentare, perché in realtà poi lui alla fine in tutta questa breve, un pezzo di interviste in realtà, dice, elenca tutti i motivi per cui non ha colpe, però poi sostanzialmente dice no, beh, però la responsabilità comunque era mia.
Ci mancherebbe, di chi altri dovrebbe essere la responsabilità.
Qual era il gioco in cui c'era l'Humiliation? Che era Street Fighter?
Era... sì, sì, pensi qualcosa...
Stavo cercando Humiliation, sì, che volevo mandare, non riesco a trovare. Vabbè, insomma, è interessante vedere una cosa velocemente. Me lo stavo così, non sapendo bene che fare stanotte, che c'avevo caldo, non ci prende sonno. Allora, prima partita dell'Italia, Italia-Albania 2-1, col gol preso record di velocità. Donnarumma in porta, difesa in partenza 4 di Lorenzo Bastoni, Calafiori, Di Marco, Tesi, Giorginio, Barella centrocampo, Pellegrini e Chiesa, diciamo, esterni d'attacco, e Scamacca punta, che poi in realtà abbiamo visto che era una specie di 3-5-2 con Chiesa tutta a destra e Di Marco tutta a sinistra, centrocampo fortissimo e difesa appunto a 3. Questa è la prima partita. Poi quella commentata qui in diretta, esperimento radiofonico eccezionale qui a Radio Città Aperta, Italia-Spagna. La formazione era diversa, anche se più o meno, eccola qui, anche se non, diciamo, non troppo diversa, la difesa sempre la stessa, di Lorenzo Bastoni, Calafiori e Di Marco, Frattesi, Giorginio, Barella a centrocampo,
Pellegrini, giocava con 4-2-3-1, ha giocato con la Spagna il primo tempo, no? Poi,
sì, cambiando quindi quella specie di 3-5-2, 3-5-1-1 che aveva fatto con l'Albania, l'ha trasformato in 3-4-1-2 in maniera 3-4-2-3-1, prendere un sacco proprio di calcioni pesantissimi. Poi in realtà ha stravolto completamente la formazione. Poi c'è stato il patto con che si è pure incazzato perché gli hanno fatto notare in diretta con la Croazia, dove il gol di Zaccagni all'ultimo istante ci ha permesso una qualificazione forse sarebbe stata meritata, in cui ha giocato con uno strano 3-1-4-2, difesa 3 Darmian Bastoni Calafiori, Giorginio davanti alla difesa che non è appresa a mezza, Di Lorenzo Di Marco larghi sulle fasce, Pellegrini e Barella, le due di centrocampo davanti a Giorginio, e poi Retegui e Raspadori, anzi Retegui, in nome di Marco Bosco del soprano, in attacco. Per poi con la Svizzera cambiare ulteriormente proprio approccio filosofico, quasi più che modulo tattico, tornando a fare quasi un 4-3-3 puro, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian terzino sinistro, non ci gioca da 27 anni, terzino sinistro in difesa, Cristante, Fagioli, Barella a centrocampo, con Fagioli che ha fatto 8 minuti in questo campionato, Chiesa, Scamacca e Sharawi, così tirato fuori dal... e lì è andata come tutti possiamo immaginare.
No, ma poi vedi, adesso al di là, vedi, ha cambiato modulo, perché poi alla fine, no, la sistemazione cambia nel corso della partita. Comunque lui ha cambiato idee di approccio alla partita, di schieramento iniziale, in fase di possesso, di non possesso, tanta confusione. Di Marco non si reggeva in piedi, poi ha messo Darmian, aveva cambiato, poteva convocare, come dicevi tu, Orsolini, poteva forse dare qualche minuto in più a Zaccagni, poteva mettere a Sharawi e Fagioli prima. Che cos'è?
Johnny Cage wins. Babality.
Babality, ti ricordi la Babality? Quando l'umiliazione più grande è che il tuo avversario si fa diventare un bebè. È un po' la figura che ha fatto Spalletti. La Babality di Spalletti. Chiusa, no, volevo troppo fare questa cosa. Quindi diciamo che tutto sommato... poi lui ha anche detto, attenzione, Spalletti ha anche detto... ho avuto meno partite dei miei predecessori per poter convincere i miei giocatori della bontà della mia proposta tecnica. Anche questa sa un po' di scusa. Quando sentivo queste parole pensavo a te e ad Allegri. Perché alla fine, bene, forse, quando tu hai giocatori di una certa qualità, la cosa più logica da fare è tendenzialmente metterli più o meno ognuno al posto suo, metterli dove anche non fanno meno danni e cercare di ottenere, esatto, il massimo dal minimo. Certo, anche lì Allegri qualche responsabilità ce l'ha, perché per esempio Locatelli è stato escluso e poteva essere utile perché giocando tutto il campionato davanti a, come volante davanti alla difesa, non sapendolo fare, quindi adattandosi in maniera molto rustica, ha perso il treno. A proposito di grandi responsabilità, sentiamo che ha detto Gravina.
Un altro, vai.
Insieme a tutti i miei collaboratori riteniamo che la scelta che noi abbiamo fatto è una scelta che si appella ad un grande senso di responsabilità. Bisogna continuare a lavorare. Spalletti deve avere la nostra fiducia, ha la nostra fiducia, deve lavorare. Fra 60 giorni abbiamo inizia un nuovo appuntamento e non possiamo pensare che con altri atti diversi da quelle scelte che noi abbiamo condiviso ieri sera con Luciano e con tutti i ragazzi si possa in 60 giorni pensare che attuando quegli atti improvvisamente in Italia fioriscono i Mbappé, Cristiano Ronaldo e i Messi. Ci vuole pazienza. Purtroppo abbiamo solo un'esigenza nel nostro paese: pensare di attivare la politica della valorizzazione del talento.
Chi è Mappé? Il giocatore Mappé.
Che era il Olle Benji, la Mappet. Mappé è il giocatore della Mappet.
Anche qui
questo praticamente è un altro fenomeno, ragazzi.
Sì, diciamo che Gravina, poi tra l'altro Gravina è molto vicino a Seferi, vabbè, questo non c'entra niente, però anche qui nessuna assunzione di responsabilità, dicendo vabbè, noi abbiamo scelto Spalletti, è normale che Spalletti abbia bisogno di tempo, se l'ha detto prima dell'Europeo, andiamo all'Europeo a difendere il titolo, per noi siamo teoricamente, cioè ci hanno strappato, no, come si dice, scucito dal petto il titolo europeo in maniera abbastanza semplice, cioè non c'è stata molta resistenza, che quando invece poi insomma delle cose da fare ci sarebbero nel calcio. Io direi una cosa, mandiamo un brano oggi, un po' di musica così sparsa.
Prima del brano ti dico solo una cosa, anche Gravina dice i giocatori sono scarsi, non abbiamo Mappé. Non abbiamo Mappé, giocatori, quindi pure lui dice che ci possiamo fare, cioè, abbiamo un branco di pippe in Italia, abbiamo fatto il possibile. Insomma, anche Gravina mi sbalordisce ogni volta che apre bocca, è un altro asino che apre bocca e gli dà fiato, mi sbalordisce. Nel frattempo c'è stata una querelle con Buffon, vado, non vado, in realtà rimane come capo delegazione dell'Italia, Gravina gli dà addirittura più poteri, perché Buffon ha detto io me ne vado se non mi dai più poteri, e allora l'hanno convinto a rimanere. Pare anche che Bonucci entri nel giro della nazionale come uomo carismatico, uomo trasmettitore di energia. E cosa vuol dire? C'è un po' di maretta? Serve qualcuno che raddrizzi il timone? Voglio dire, se c'è maretta, se Spalletti dice sto da poco nella nazionale, ho giocato 9 partite prima degli europei, ci sono già problemi?
Ma
ha preso una squadra campione d'Europa, per amor di Dio, non ci siamo qualificati al mondiale, la colpa è degli altri, non lo so, non mi convince per niente la gestione di questo ciclo, dall'ultimo Mancini a questo Spalletti, c'è qualcosa che non mi torna nel giro della nazionale.
Diciamo che Mancini un minuto dopo la fine degli europei, quelli che abbiamo vinto nel 2021, avrebbe dovuto impostare un cambiamento radicale di quella squadra, non ha potuto farlo. Comunque un po' di musica poi torniamo. Diego Armando, il calcio non è tirato, cittaperta.it.
Mappe. We'll be right back.
non male. Wolfpack, la miglior band della storia dell'umanità. Sentiamo che ha detto Fabio, di Fabio Capello, che non dice mai cose banali.
Fabio Capello. Grande mister
Fabio Capello, che non c'ha alcun tipo di remora a dire il tutto, il contrario di tutto a chiunque. Ascoltiamo cosa ha detto della nazionale.
Vuoi sentirti al meglio nella tua pelle? Scopri.
Non c'è la qualità.
Che succede qua? Fermi tutti. Attenzione.
E quindi abbiamo la possibilità di avere un attimo in più. Non c'è la qualità perché se non stiamo bene fisicamente, e quindi abbiamo la possibilità di avere un attimo in più nel passare la palla, nel cercare un dribbling, riusciamo a nascondere tutte le nostre carenze. Quando siamo come questa sera, dobbiamo giocare contro una squadra che ti aggredisce, che ti riparte, e tu, come ho fatto la domanda prima, non recuperi, non ritorni, dove vuoi andare? Dalla sua parte. Recuperavamo la palla qualche volta, non riusciamo a fare tre passaggi. Perché? Perché sul pressing non c'era il movimento, ma non c'era soprattutto la tecnica per poter uscire velocemente. Questo è uno dei problemi enormi. Poi hai detto perfettamente, Paolo, tatticamente le abbiamo provate tutte, ma non abbiamo visto niente. Più che altro una squadra sparpagliata per il campo, è stata questa l'impressione questa sera. Non c'era ordine, cercavano di fare delle cose andando in avanti terzini. Penso che Spalletti abbia sopravvalutato la rosa. Lui aveva delle idee, voleva vedere un certo tipo di gioco, ma la qualità dei giocatori è questa, il dinamismo dei giocatori è questo. Perché andiamo avanti nelle coppe europee? Perché siamo integrati da altri giocatori stranieri. I nostri diventano anche più bravi, rafforzati da quelli stranieri. E questo va messo in evidenza.
Beh, bello, bello impietosetto.
Una
Capello.
Manica di pippe siamo, quindi Capello
ha detto siamo una manica di pippe.
Capello ha detto che
non abbiamo dinamismo.
Né qualità né dinamismo. E Spalletti ha sopravvalutato tremendamente, aggiungo io, ma il concetto è quello, il valore dei giocatori, perché quindi pensava che fossero in grado di applicare. Però non è che se n'è accorto, cioè non se n'è accorto nel momento in cui l'ha presa sta squadra, che ha visto quelli che aveva.
Quindi però fammi capire, Di Marco lo vogliono... tutto il mondo, Barella, ho letto delle cose oscene, il nuovo Modric, il nuovo, delle bestemmie disumane. Quindi Barella è una pippa, Di Marco è una sega, Jorginho è un dilettante, cioè sono tutte pippe queste?
È infatti un po' la questione,
cioè, qual è il punto? Quanto sono scarsi loro o quanto è scarso chi li ha messi in campo? Che non siano dei fenomeni è chiaro, è palese, ma io ho tutta questa Italia così scarsa. Io vedo giocare la Francia, signore, la Francia non ha fatto un gol su azione fino adesso. Vedo giocare l'Inghilterra, perché hanno dei giocatori molto molto forti. Non vedo una grande poi differenza nell'economia totale della partita. Qui è proprio ognuno andava per i cavoli suoi, qui ognuno non ascoltava le direttive dell'allenatore. Non riuscire a fare tre passaggi di fila, non riuscire a prendere mai una seconda palla, cosa è successo? Erano messi male i giocatori in campo? No, adesso
sentiamo che dice il buon Calessone.
Porto nella mia carriera quello lo deve dire, un giocatore che lo deve capire, cioè partendo dalle piccole cose si sarebbe arrivato
grandi cose,
saremmo arrivati ad accontentare Fabio e Beppe, perché loro per 90 minuti hanno dovuto commentare una delusione.
Sì, cioè, però mettiamoci d'accordo, Giancarlo, perché allora o sono importanti gli allenatori o non sono importanti gli allenatori. Cioè se la squadra in campo si comporta in un certo modo c'è un responsabile oppure non c'è un responsabile. Quindi o gli allenatori contano e allora la responsabilità è degli allenatori, oppure gli allenatori contano meno di quanto stiamo dicendo da 3 anni in Italia e allora è un altro discorso. Ma se l'allenatore conta è ovvio che la responsabilità, come ha detto Spalletti lui stesso, è prima di tutto dell'allenatore, perché i giocatori se sono confusi in campo le sbagliano le scelte.
No, questi sono giocatori, Fabio, che sono confusi anche nei loro club, perché Barella gioca bene ma c'ha Çalhanoğlu che sa dove deve andare. Cioè io adesso è chiaro che Spalletti ha le sue colpe, se l'è preso, ma io mi vorrei fermare prima di dargliele tutte.
Tu le metti nel mezzo le colpe,
divise tra
sì,
giocatori.
Io purtroppo non sono
ma
così.
Questo certo che, no, certo che sono da dividere tra tutti, no? Questo è evidente, quando c'è un fallimento è il fallimento del gruppo, questo è un fallimento.
Perché Fabio, se noi cambiamo solo Spalletti,
questa cosa, questo per come abbiamo giocato questo europeo e per come siamo usciti questa sera, questo è un fallimento e come abbiamo giocato questa sera è stato inaccettabile, questo noi lo dobbiamo dire.
È vero, però se cambiamo, Fabio, se cambiamo solo Spalletti, noi non andiamo comunque ai mondiali.
Ma io
perché
non voglio neanche dire che
cambiamo
Spalletti, non cambiamo Spalletti.
Allora,
però la presa di responsabilità è la prima cosa per ricominciare in un modo diverso.
Ma lui se l'è presa.
Beh, allora basta.
Quindi gli allenatori sono importanti, non sono importanti, poi si
l'abbiamo detto in tutte le ultime trasmissioni di tutti gli appuntamenti di
Armando è avanti.
Abbiamo sempre detto che è sempre più importante l'impronta dell'allenatore, no? L'abbiamo sempre detto, lo dicono tutti, poi è così, quindi l'impronta dell'allenatore è stato un flop. Poi adesso c'è la moda, adesso anche Marocchi è un altro che è tutti giù dal carro, il primo a saltare sul carro è il primo a scendere, no? Diciamo, Barella, c'è Çalhanoğlu che lo fa giocare bene, se no Barella da solo non sarebbe. La colpa è di Spalletti. Io credo che quest'Italia, allenata da Oronzo Canà, starebbe disputando i quarti di finale. Poi non andrebbe avanti
la bomba di Simone,
assolutamente. Beh adesso insomma, io fossi stato Spalletti, ripeto, io sono davvero amareggiato da questa nazionale, davvero deluso. Io mi aspettavo le sue dimissioni, anche perché c'è un Ranieri che ha detto che avrebbe allenato,
che scalpita.
E secondo me l'Italia deve essere una nazionale, una squadra che non si allena, è inallenabile la nazionale, tutti questi impegni tra dei club, Europa, che serve un direttore tecnico, non serve un santone. Spalletti si sta atteggiando a santone, non lo è mai stato, ha vinto, complimenti, un bello scudetto col Napoli, ha vinto due Coppe Italia, non so, una Supercoppa, una Coppa Italia con la Roma, voglio dire, tutto fuorché santone, no? Quindi c'è questo alone, no, di santità attorno a Spalletti. Io lo stimavo, ma non lo vedo assolutamente come un esteta, un innovatore del calcio, per cui secondo me avrebbe fatto meglio a farsi da parte. A fine anno c'è il sorteggio dei mondiali 2026, non sapremo con chi giocheremo perché ci deve essere ancora il sorteggio, però le squadre europee da 13 andranno a 16 come qualificate. Il torneo passerà da 32 a 48 squadre, quindi passeranno facilmente, no? Altre tre squadre passeranno in Europa e l'Italia in questo sorteggio, strano ma vero, rientrerà come testa di serie, quindi non incontrerà nel girone eliminatorio squadre forti, teste di serie come lei, per cui non qualificarsi ai mondiali vorrebbe dire avere a Diego Armando la testa di Spalletti messa su un piatto davanti al mio microfono.
E l'avevo qua. Allora, però ci sono anche delle cause, no? Delle cause strutturali. Sentiamo sempre che Caressa, a me non è che mi faccia impazzire, però un paio di cose le azzeccate in queste, secondo me. Sentiamo che dice rispetto a quello che sono le cause. Ascoltiamolo un attimo.
Amici, a freddo ho preferito fare un'analisi della nazionale dopo aver visto la conferenza stampa di ieri e vorrei fare un'analisi un po' schematica, se possibile, di quello che è successo. Allora, innanzitutto è stata una partita umiliante per il nostro calcio e non voglio sentire parlare di scuse tipo non ci sono i giocatori, bisogna avere giocatori più giovani. Non eravamo la squadra più vecchia come media età, 26.6. Abbiamo perso contro la Svizzera, mi volete dire che la Svizzera può pescare tra un parco giocatori più ampio di quello italiano? No, quindi anche questa scusa non esiste. E quindi bisogna cercare delle altre motivazioni, alcune strutturali, perché sento da anni parlare di novità e non le vedo, e alcune tecnico-tattiche. Ah, cominciamo col dire che alcune cose non mi sono piaciute. Per esempio, non è che parlare di dimissioni è una bestemmia. Non è che scappare dalle dimissioni, non è così. Si può decidere di darle, si può essere convinti invece di poter fare un buon lavoro ancora, quindi non sono assolutamente obbligatorie, però non bisogna mettere insieme dimissioni e fuga, non è così, perché ci sono state persone che hanno dato le dimissioni dopo fallimenti e non sono scappate, hanno preso atto dei loro errori e di non riuscire a diciamo cambiare, modificare la realtà come avrebbero
voluto.
Quindi, le dimissioni sono un istituto rispettabilissimo, non sono dovute, questo è chiaro, sono neanche convinto che siano necessarie, però non è una fuga dare le dimissioni, è una presa di coscienza, sono due cose diverse, una cosa rispettabilissima dare le dimissioni, non è scappare, mettere insieme le due cose secondo me non è molto corretto.
Specificare, l'aveva detto Gravina, che le dimissioni sarebbero state una fuga, invece lui risolve i problemi lavorando.
Il problema degli stranieri, ragazzi, è, cioè, da quando c'è la legge Bosman, è inutile continuare a dirlo, però per esempio con un'attenta visione dei conti delle società alcune cose si evitano. E quindi spero che da qui in avanti, con le nuove regole, questo venga un po' mitigato. Poi io un giorno vi parlerò della mia idea sul calciomercato, che è un'idea completamente diversa, perché il problema fondamentale del calciomercato in questo momento, e non c'entrano stranieri o italiani, ma c'entra in parte, è che troppi soldi escono dal circuito. Questo è un problema a livello internazionale. Quindi il problema degli stranieri è un problema che poi, ovviamente con le proprietà non italiane, ma magari si è accentuato anche, però è un problema che hanno tutti, non è che in Spagna non ci sono gli stranieri, non è che in Inghilterra non ci siano gli stranieri, ma anche in tutte le altre nazioni è un mercato aperto e noi dobbiamo abituarci a un mercato aperto. Cioè, qui non è che possiamo pensare che dall'oggi a domani noi chiudiamo agli stranieri, non è possibile. Non è neanche, secondo me, necessario parlare di una nazionale più giovane. Questa non è una nazionale vecchia, può essere una nazionale scarsa, ma non è una nazionale vecchia. Non è neanche così scarsa, secondo me. Possiamo invece parlare delle scuole calcio. Sta girando un mio video del 2014.
Perché? Perché i giocatori italiani vengono sottovalutati rispetto ai giocatori stranieri?
Non è che io fossi Nostradamus, le cose erano già lì. Come funzionano le scuole calcio? Innanzitutto costano. Siamo sicuri che tutti abbiano la possibilità di mandare i figli, stavo parlando con Federico Ferri l'altro giorno, siamo sicuri che tutti abbiano la possibilità di mandare i loro figli nelle scuole calcio? Uno o due figli, per esempio? Siamo sicuri che la forza economica non aiuti alcuni ragazzi a crescere più di altri?
Direi che fra l'aereo che passa sopra casa di Caressa e la moglie e la figlia che parlano nella stanza accanto,
ragazzi, questo è tra ormai la depressione totale.
No, però dice due cose interessanti.
Perché, ma scusami, ma il tennis non è uno sport dell'elite, il golf non è uno sport dell'elite. Negli anni, quanti tennisti maschi e femmine abbiamo avuto bravissimi negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni? Pennetta, Schiavone, Sinner, Berrettini, Fognini, quanti ne abbiamo avuti? Che cosa vuol dire quello che dice Caressa?
Però il calcio dovrebbe essere un movimento sportivo un po' più di massa rispetto al tennis in Italia. Però torna alla prima cosa che ho visto dall'altra parte del vetro, un po' quando lui dice troppi soldi escono fuori dal
circuito. Quale circuito?
Secondo me dal circuito calcio, quindi dal giro.
E dove? Dove vanno?
Secondo me sono parlare dei procuratori.
Ma questo, ma è
che in un modo fanno anche loro parte del circuito, però
può essere, ma questo,
cioè,
ma
lui dice che se io compro comunque Alessio Ramaccioni e costa 30 milioni, no? Questi 30 milioni questi
30, quindi 10 se li prende il procuratore,
no, 30 milioni se li pia la squadra che lo vende, certo. Però la squadra che lo compra deve darne 30 più 15 al procuratore,
la
e
stecca,
quindi questo, e quindi questo genera un surplus di spesa che probabilmente spinge poi a rivolgersi, e quindi forse magari questo peso del procuratore fosse più incisivo nei giocatori che in Italia, non lo so.
Ma questo,
però per me parlava di quello.
Questo sì, no, vabbè, ha scoperto la ruota. Sì, no, certo, questo vale per noi, vale anche per gli altri paesi. In Europa è da qualche anno che economicamente siamo diventati debolissimi. Prima eravamo i più ricchi, tra i più ricchi, adesso abbiamo, per un motivo o per un altro, paesi superiori a noi. Economicamente e in passato più lungimiranti, tanto che la Germania sta facendo una politica, no, di investimenti, di calcio, eccetera, l'ha avuta a lungo termine, i risultati pressappoco si vedono, l'Inghilterra, ne abbiamo parlato, la Spagna, eccetera. Di certo il problema del calcio in Europa è strutturale. Bosman, il libero mercato, ma queste sono cose che già conosciamo da tanti anni. È più facile tenere il cercare di tenere il passo, e l'Italia non è in grado di tenerlo, con l'Europa che conta calcisticamente, acquistando stranieri, che rispetto a fare una politica che dura qualche anno e crearsi la cantera, la propria cantera. Questa è la scarsa lungimiranza, no? E questo è il classico esempio italiano: cerco di prendere, arraffare tutto subito, sti cavoli dei posteri. Il problema è questo. In Italia la Juventus è l'unica che si è mossa, tra l'altro.
L'Atalanta c'ha la sua,
anche l'Atalanta, cioè,
e anche il Milan pure, mi pare, adesso c'ha la squadra B.
Quindi se vogliamo aiutare il movimento italiano, parliamo dell'Italia, forse strutturalmente è necessario impostare delle regole, delle strategie a medio-lungo termine, quindi rendendo palese a tutti un periodo di transizione, che tanto è, tranne questo europeo, questa gioia che ci hanno regalato, insomma, è palese la transizione che ci deve essere.
Con 5 squadre in Champions, però.
Sì, questo è il non senso un pochino, però sappiamo bene poi...
Sistema calcio italiano in crisi, con 5 squadre in Champions e con l'Italia, come tu hai ricordato, io non lo sapevo, testa di serie nel sorteggio dei mondiali. È un po' surreale, effettivamente. Ma è quell'altra storia che dice i costi vivi e quindi una sorta di tagliola all'ingresso per i giovani che vogliono entrare nel mondo del calcio. Se i genitori hanno i soldi, possono fare le scuole calcio. Se
ma
i genitori,
guarda,
sono...
io
perché nelle strade non si gioca più, perché non ci sono le scuole calcio federali, che sono gratuite o quasi. Questi sono un po' i concetti.
Manca la comune. Io, guarda, ti posso dire che ho un mio collega che ha un figlio, il mio collega si chiama Marco, che lo saluto, forse si sta ascoltando, che ha un figlio 17enne che gioca calcio ad alti livelli nella primavera B di una squadra forte, insomma, di una squadra della Serie A, così come avevo il fratello di una mia ex collega che giocava portiere della primavera di una squadra molto famosa in Italia, e entrambi in epoche diverse mi raccontavano, il mio collega mi ha raccontato proprio oggi, di quanto in realtà sia molto costoso provare mi racconta delle mancette che serve da dare al procuratore, alla gente, per farlo giocare, per fargli fare un provino, eccetera. E questo è il malcostume che ci accompagna. Se ne parlava anni fa, no? Ti ricordi, Alessio? Si parlava di chi? Ci fu una querella nei riguardi di Bruno Conti, non so se vera o costruita, sulle stecche che prendevano gli agenti, eccetera. Non so che ti devo dire, ripeto, è necessaria una riforma strutturale del calcio se vogliamo superare questo momento, se no la nottata non si passa.
L'è lunga, però nell'ottica anche di Egormandesca, nella visione di Egormandesca, uno spazio maggiore riconsegnato all'approccio più popolare rispetto a quello che è il calcio potrebbe essere utile. Adesso Caressa, poi non andiamo avanti nel video che dura troppo tempo, parla appunto delle scuole calcio federali, oppure Diego Armando invece rilancia il discorso sul calcio popolare, no? Sulle realtà di quartiere, cioè, voglio dire, ridare al calcio una dimensione popolare, una dimensione non ultracapitalista potrebbe essere un modo per aiutarlo, assolutamente. Adesso io non so quanto costi,
ma lo devi dire non lo devi dire agli italiani, ma lo devi dire anche a chi lo sta rendendo in questo modo, certo. No, lo devi dire agli
per
arabi,
per il piacere degli italiani stessi, perché poi ognuno di noi è contento se la squadra spende i soldoni,
certo, alla fine siamo
comunque un altro brano, sentiamoci un altro brano, poi andiamo,
esatto, il show must go on, l'Italia non c'è più, ma gli europei ci sono, domani abbiamo i quarti,
infatti domani quarti, un brano e poi torniamo a parlare degli europei, ma non solo, c'è anche il calendariuccio della Serie A. È una bellissima versione di Helter Skelter, incredibile canzone dei Beatles, fatta dagli Oasis,
anche se la mia preferita è quella versione U2,
anche quella degli U2 è molto bella, ma la mettiamo dopo. Allora, quindi dicevamo, non c'è l'Italia, gli europei continuano, in che modo? Io tifo CR7, lo annuncio ufficialmente
sempre, anch'io, le sue lacrime ci hanno commosso,
no, ma
ci hanno commosso la sua immagine, vederlo per me è una gioia.
Anche per
allora,
me,
Dunque, chi abbiamo la parte sinistra del tabellone degli ottavi ci porta ai quarti domani alle 18 Germania-Spagna e alle 21 Portogallo-Francia. Un breve racconto, ne abbiamo già parlato. Germania-Spagna è considerata da tutti la finale anticipata, il match clou. Sono le due squadre che finora hanno meglio figurato, hanno maggiormente convinto e sono le due squadre più blasonate dell'Europa. Hanno vinto 6 europee, Germania e Spagna, e quindi ne vedremo delle belle. La sera abbiamo Portogallo-Francia, anche loro portano un bottino di 3 europei, 2 francesi, ahimè ne abbiamo parlato l'altra volta, uno maledetto contro di noi e uno bellissimo portoghese.
Finale contro la Francia dall'altro, poteva essere il terzo europeo della Francia.
Il Portogallo, esatto, il Portogallo dopo Germania e Spagna a mio avviso è la squadra che più mi convince. La Francia è una di quelle che meno mi convince,
perché gioca male, perché i giocatori ce l'ha.
La Francia gioca male, non ha subito un gol su azione, ne ha subito uno su rigore e ha fatto però 0 gol su azione.
Sì.
Solamente l'unico marcatore, tutto tuo gol, l'unico marcatore è Mbappé su calcio di rigore. È vero che siamo tutti fautori, almeno io personalmente, del calcio la prima regola è non prenderle, però in un quarto di finale se non alza un pochino il livello difficilmente passerà col Portogallo, quindi sarà molto interessante vederlo. Il 6 luglio alle 18 e poi alle 21 abbiamo quindi i quarti relativi alla parte destra del tabellone, che era quello che avrebbe riguardato gli azzurri in caso di qualificazione, e abbiamo Inghilterra-Svizzera. L'Inghilterra è un'altra squadra che assolutamente non sta convincendo e sono molto curioso di vedere questa partita proprio per vedere un attimo il livello degli svizzeri, perché vediamo se
quanto abbiamo fatto schifo noi.
Esatto. E l'altro quarto è quello che più mi intriga.
Olanda-Turchia.
Assolutamente sì. Abbiamo la Turchia allenata dal nostro Montella. Ci è arrivata ai quarti. Insomma, io ho dei dubbi su questa, anche se Marco parla di questa Turchia, com'è, ho un po' di dubbi, ma ho tanti dubbi anche sull'Olanda, una squadra, la solita Olanda, no? Tanto fumo e poco arrosto. Comunque sono anche loro sono ai quarti e quindi mi vedrò assolutamente Germania-Spagna, mi aspetto tantissimo la Germania-Spagna e tanta curiosità anche di Olanda, per Olanda-Turchia. L'ultima cosa che voglio dire, sapete che a me piace un po' raccontare i numeri, le curiosità, vi racconto un'altra cosa che mi ha colpito. Pensate che nella storia degli europei fino al 2016 sono stati fatti in totale di 29 autogol. E in nessuna edizione ne erano stati realizzati più di 3. Nell'ultimo europeo, quello del 2021, si arrivò clamorosamente a 11 autogol e in questa competizione, con i quarti ancora da disputare, siamo già arrivati a 9 autogol. Questo è un dato che fa riflettere. Come mai c'è chi parla del modo diverso degli ultimi anni di giocare a calcio, di attaccare, di difendere, c'è chi parla della maggiore velocità del gioco, della scivolosità del pallone? Non lo so, ma questo è un dato molto curioso per questi europei.
Anche una storia da raccontare ai nostri amati ascoltatori, la volete sentire? La vuoi sentire anche tu?
Volentieri.
Parla in qualche modo, in modo indietro, di un grande campione che tra l'altro italiano, del calcio italiano, di quelli che adesso non ci sono più, manco dipinti, che tra l'altro caratterizzò con una sua follia un momento molto particolare di un europeo, quello europeo che perdeva in Francia proprio con il golden goal. Parlo di Francesco Totti, no? Il famoso cucchiaio, eccetera. Il protagonista però non è lui, è il figlio, Christian Totti, classe 2005, quindi diciamo 19enne, 17-19enne. Cristian Totti, figlio dell'ex capitano della Roma, ha firmato un contratto con l'Avezzano, squadra abruzzese che milita nel campionato di Serie D. L'arrivo è arrivato sui canali social del club, su Facebook è stato presentato come una mezzala, arriva da una precedente esperienza, mi pare che lui abbia giocato
in Spagna,
si è allenato con Rayo Vallecano, però forse vabbè, quindi esatto, dopo la doppia parentesi sulla Frosinone e Rayo Vallecano, il figlio di Francesco Totti, Cristian, ha deciso di giocare nell'Avezzano. Notizia dell'ultima ora: Avezzano Calcio, truffa e riciclaggio, arrestato il presidente Andrea Pecorelli, figlio del giornalista Mino Pecorelli, ammazzato nel 79 in uno di quegli grandi misteri italiani. Bufera sull'Avezzano Calcio, il presidente Andrea Pecorelli, figlio del famoso giornalista romano Mino Pecorelli, ucciso in un agguato nel 79, è stato arrestato e posto ai domiciliari. Anche Federico Pecorelli, figlio di Andrea Pecorelli e nipote di Mino Pecorelli, è indagato e si trova ai domiciliari. Le accuse vanno autoriciclaggio, truffa aggravata a malversazione di erogazioni pubbliche, è condotto dalla Guardia di Finanza di Avezzano. Nel meno degli investigatori sono giri di denaro indebitamente percepito che riguarderebbero anche la società dell'Avezzano Calcio. Andrea Pecorelli, romano di 59 anni, dal 9 maggio del 2023 socio di maggioranza dell'Avezzano Calcio, l'Avezzano ha chiuso il campionato al terzo posto, nella semifinale dei playoff è stato battuto dalla San Benedettese in casa. Andrea Pecorelli è un cognome importante che rispolve all'inquietante stagione politica degli anni 70 e, come detto, il figlio dell'avvocato e giornalista Mino, fondatore della rivista Osservatore Politico, specializzato in scandali e retroscena politici. Nel 79 fu ucciso da un killer in via Orazio a Roma. Fra i presunti killer fu indagato e poi assolto Massimo Carminati, e per l'omicidio fu processato anche Giulio Andreotti. Che c'entra il figlio di Totti? Ovviamente nulla, soltanto insomma mi dispiace, perché dopo un'annata, cioè, già avere quel cognome sulle spalle non deve essere facile, poi dopo questa annata travagliata un po' al Frosinone, un po' in Spagna, insomma, sembra adesso comunque giocare in Serie D è sempre, potrebbe essere un buon trampolino per una decorosa carriera, e si ritrova la squadra praticamente sotto. Comunque vabbè.
Mazza, a Roma si dice mazza che impicci,
è un po' di impicci. Poi c'è, non è che c'entra niente il povero Cristian Totti, mi dispiace, no, perché no, avevo letto la notizia 3 giorni fa di Totti che tornava in Italia per accasarsi all'Avezzano. Sai, un Totti nel calcio, per quanto un calcio magari minore, è sempre così, in qualche modo emozionante. E poi quest'altra notizia di cronacaccia, vedremo come andrà a finire, magari ovviamente sono tutti innocenti. Poi avevo scritto al nostro buon Yuri, perché volevo chiamarlo in diretta e parlargli della famosa tuta della
Roma, della Lazio, di chi è,
però ne parliamo la prossima volta.
Calendario Serie A, signore, è uscito il calendario.
La prossima volta ne parliamo di sta zozzeria, dice Yuri, che salutiamo. Il calendario della Serie A, vabbè, sarebbe complicato leggerlo tutto. Prima giornata mi pare Juve-Como.
La prima giornata abbiamo Juve-Como, Milan-Torino, il Napoli di Conte parte da Verona, così come partì il Napoli di Spalletti. E
sarà una coincidenza.
Abbiamo la terza giornata, il primo big match, anzi i primi due, Juventus-Roma, Inter-Atalanta e perché no anche Lazio-Milan. La quinta giornata Juventus-Napoli, il primo derby di Milano. Il derby di Roma si gioca la 19ª giornata, si gioca a inizio 2025. C'è poco da commentare.
Io ho letto già i tifosi romanisti, a proposito di Juri, che già si lamentano perché nelle ultime 8-9 giornate hanno 6 o 7 big match, scontri diretti, chiamiamoli così.
Vabbè, questo quindi oramai è... l'andata e il ritorno è asimmetrico, quindi cambia il girone di ritorno, per cui qualcosa
non
si lamenta,
lo dicono, è
nuovamente un girone, quindi il ritorno è asimmetrico rispetto all'andata, è stato fatto apposta per cercare di rispettare un crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, crescente numero di gare di competizioni europee e eventi locali. Quindi i parametri sono che nel girone di ritorno ci devono essere almeno 8 partite di stacco dall'ultima sfida tra le due squadre, non si possono incontrare, non ci possono essere più derby nella stessa giornata, insomma c'è tutta una serie di input per elaborare questo calendario. La cosa che più colpisce è che non ci saranno pause, non ci sarà la pausa natalizia, no? Quindi si giocherà il 22 dicembre, il 29 e il 5 gennaio, ci sarà un solo turno infrasettimanale e gli unici quattro stop saranno i quattro stop dettati dalla FIFA. C'è poco da commentare, vediamo. Sono curioso di vedere il Como quest'anno, ne abbiamo parlato, sono molto molto...
C'hanno un sacco di soldi, faranno una bella squadra, fantacalcisticamente parlando il Como è succoso. Belotti, si parla di questo Zaniolo all'Atalanta,
E che questo può voler dire Slurp.
C'è il nostro amico Giampi che sta già con le dita calde sulla tastiera.
Sostituirà Como Miners? O sarà complementare a lui?
E dove andrà Cup Miners? Chi lo sa? Dirlo? Allora, chiudiamo, ci hanno lasciato da soli, quindi possiamo un po' farci i cavoli nostri. Gira questa formazione sulla rete, parlo ovviamente della nostra amata Juventus, Di Gregorio in porta, da destra a sinistra in difesa, Danilo, Bremer, Calafiori, valutato nell'ultimo soletto 55 milioni, a proposito di prezzi pompati.
Sta bene dove sta.
E Cambiaso, terzino sinistro. I due di centrocampo nel 4-2-3-1, diciamo, di Thiago Motta sono, questi sono certi, sono Diaz e Kefren Thuram. Pare che siano stati acquistati tutti e due.
Non c'è l'ufficialità per Thuram, pare di sì.
Da destra a sinistra i tre, diciamo, sottopunta, chiamiamoli così, che sono Chiesa, Cop Miners e il Diz, o a posto di Chiesa Sancho, se Chiesa dovesse andare via, già Don Sancho, e poi Vlahovic davanti. Che ne dici?
Ho dei dubbi su Danilo esterno destro.
Beh, lui è iniziato così, ha fatto 10 anni di carriera lì.
No, la qualità non si discute, più che altro è l'età. Sì. Che io lo vedo più come centrale dai piedi buoni, ha dei piedi buonissimi Danilo, è molto forte con i piedi, quindi lo vedrei con Bremer spostato nel centro-sinistra e lui a destra, piuttosto che avere un piedi buoni Calafiori 55 milioni, ciaone proprio, va dall'Arsenal, è ovvio che è fuori budget, ma è proprio con tutto rispetto per Calafiori, insomma, 55 milioni per Calafiori.
Ma questo è un po' il problema del calcio italiano, che poi arrivano questi prezzi folli, vabbè, anche noi con Locatelli quanto abbiamo pagato, 35, 40, non mi ricordo, Chiesalo, insomma, giocatori che devono ancora dimostrare tutto diciamo che c'è un problema sistemico. Adesso poi forse non era il caso di affrontare la questione alle 23.01, quindi nella fase finalissima della puntata di oggi, però
comunque l'arrivo di Thuram porterebbe, di fatto dicono di no, che potrebbe essere complementare con la permanenza di Rabiot, assolutamente no, per quanto la Juve debba cercare con tutti gli impegni di avere una panchina per quanto possibile lunga, non si può permettere. Rabiot col suo ingaggio, Thuram, Luiz e compagnia, quindi Rabiot non firmerebbe il rinnovo con la Juve, e sembra un interessamento molto forte dell'Inter per Rabiot. Ecco, spero non vada lì, ecco, anche perché poi nell'Inter col centrocampo di quest'anno eccetera non vedo dove potrebbe giocare. Dove potrebbe giocare
Douglas Luiz
al posto di chi potrebbe giocare Rabiot nell'Inter, tra l'altro.
Beh, comunque immaginare, visto che la Juve ha 5 impegni, immaginare un gruppo, uno slot di centrocampo, Douglas Luiz, appunto Thuram,
Rabiot, Locatelli,
Fagioli.
No, certo, non sarebbe mica male.
6 centrocampisti sono quelli che uno dovrebbe avere.
Sono quelli che servono. Credo che per quanto la qualificazione in Champions, il mondiale per club eccetera, questa campagna acquisti è basata sull'austerity, è vero, ha dovuto sacrificare e sacrificherà dei giocatori, ci sarà sicuramente una partenza illustre, ha sacrificato Baranecea, Illing, sarà venduto McKennie, insomma il mercato Solé, compri vendendo, credo sia anzi sono convinto che sia insostenibile tenere Rabiot con lo stipendio eventuale, l'acquisto di Kop Niners e di Thuram, perché l'operazione Thuram dovrebbe essere fatta con risparmio dell'ingaggio di Rabiot, quindi lo escludo, anche se certo non sarebbe male avere tutti e due.
Va bene, Diego Armando termina qui, grazie a tutti per averci seguito, vi ricordiamo poi di ascoltare i nostri podcast a cittaperta.it, li trovate nell'imminenza praticamente a fine puntata. Noi torniamo giovedì prossimo, fammi pensare, forse sì, forse no, sì, torniamo giovedì prossimo.
Auguri a Marco, auguri che starà navigando in fiumi di alcol e di...
Tanti auguri, ti vogliamo molto
auguri.
Bene, salutiamo Yuri, salutiamo Lorenzo e tutti i nostri ascoltatori. Buonanotte, grazie Simone, ciao ciao ciao.
Ciao.
Ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.